Ventina.
Ciao, buongiorno Vincenzo e buongiorno a tutti e a tutte. No, sta andando abbastanza bene, abbiamo fatto un'assemblea preparativa anche martedì, in cui hanno partecipato le varie realtà che hanno raccolto l'appello del sindacalismo di base, e su questo insomma la mobilitazione. Saremo in piazza in Santa Maria Novella dalle 15 con un presidio, e poi dopo, durante il presidio, si muoverà in corteo fino ad arrivare davanti a Confindustria, nei pressi di Confindustria, perché davanti purtroppo non ci fanno arrivare con i vari divieti che abbiamo oggigiorno. E quindi questo insomma, diciamo, sì, speriamo nel tempo, perché le previsioni purtroppo non sono positive, però insomma l'intenzione è quella di riuscire a fare, anche perché insomma dopo l'11, dopo lo sciopero dell'11, il corteo riuscitissimo è stato a Firenze, insomma ci aspettiamo di fare, insomma è sentita la cosa, più che altro tra i lavoratori e le lavoratrici viene è apprezzato molto questa cosa, che insomma per il sindacalismo di base abbia intrapreso una strada in cui su determinate vertenze siano insieme, e penso sia anche un motivo di preparazione a un eventuale sciopero generale, secondo me non può essere rimandato tanto in là. Queste sono le basi principali, ecco.
In piazza, oltre ai lavoratori, ci sono altre componenti delle realtà fiorentine e toscane?
Certo, c'è il movimento Lotta per la Casa, abbiamo il Notturno e il TAV, abbiamo quelli della Fiana degli Inceneritori, insomma abbiamo tutte le varie realtà, oltre le varie realtà politiche, da Rifondazione ai Carche, a PCL, e varie liste civiche che hanno anche Firenze Città Aperta, e quella ha sostenuto la candidatura della Bundo contro Nardella, diciamo, quando è stato il momento, ecco, quindi ci sono anche queste. Più che altro ora faccio anche un appello, un paragrafo per quanto riguarda gli autoferrotranvieri, quindi l'occasione dei 4, sempre in quest'ottica, diciamo, di poter portare avanti delle lotte unitariamente a livello di autoferrotranvieri, insomma tutte le sigle in cui siamo in categoria, abbiamo fatto un comunicato, un appello sulle cose specifiche della categoria. In questo momento sono un contratto nazionale che ancora è scaduto e quindi morto da fame, sui stessi salari, e soprattutto anche con il decreto concorrenza che sta venendo avanti, con la privatizzazione selvaggia di tutti i beni essenziali e soprattutto il trasporto.
Oltre che si scarica ovviamente sul trasporto pubblico locale tutti gli strali della Covid, no? I presunti distanziamenti, tutte queste balle qua che non hanno mai messo mano, quando addirittura qui a Roma stanno assumendo sulla piazza, dalle agenzie interinali, gli autisti. È una violenza inesutata, voglio dire, insomma, dovrebbe essere vietato che tu prendi, mica perché io metto in dubbio che quell'autista non è in grado di saper portare, come dire, un mezzo pubblico, eccetera, ma perché se non gli fai un addestramento su piazze metropolitane come quella di Roma, come quella delle grandi città, tu sei un infame che stai creando condizioni di disagio sia per lui interinale sia per la popolazione. Sono veramente cose turche quello che sta avvenendo nel trasporto pubblico, no?
Grazie. Sì, no, ti dicevo, guarda, sulla faccenda. Io dicendo, nella delle volte dicevi te sugli interinali, a Firenze, quindi in tutta la Toscana, è stata vinta una gara regionale, quindi siamo tutti in mano alla multinazionale francese RATP, ok? E sono entrati da un mese e stanno facendo dei bandi di assunzioni, perché dice manca personale, come del resto manca personale, di oltre un bando si stanno, diciamo, sciacquando la bocca, assumeremo 200 persone prossimamente, però le assunzioni vengono fatte a tutt'oggi, vengono fatte interinali con contratti da un mese e mezzo, due mesi. I contratti degli autisti che ho parlato ora io, che sono entrati in questi giorni, li scade il 2 di febbraio, capisci bene che poi si lamentano e non trovano personale, ecco, perché giustamente la gente non viene per essere ricattata in questa maniera, e questi hanno un contratto miliardario di 4 miliardi l'anno per 11 anni, quindi avrebbero tutto il tempo per programmare questa cosa. Infatti noi come Covas abbiamo fatto anche un comunicato di attacco alla stampa, però purtroppo da una parte gli entra e da una parte esce, anche perché c'hanno i vari sindacati confederali e amici che gli permettono questo tipo di assunzioni e gli permettono questi tipi di contratti.
Alessandro, grazie, ce ne sarà grazie motivo di poter discutere ancora e propugnare ovviamente quello che tu hai già indicato, lo sciopero generale nei primi mesi dell'anno nuovo, ce ne sono tutte le ragioni, ne cito due, quella delle pensioni ovviamente con la linea Fornero che ritorna a bomba e quelli sugli sgravi fiscali che non tengono per niente conto delle esigenze dei lavoratori, ma ovviamente c'è un criterio più generale sulle nuove povertà e sulla precarietà, per non parlare del caro vita, si annuncia un'ulteriore mazzata del 50% di aumento delle bollette del gas e del 25% quelle della luce. Voi capite bene se non ci sono le ragioni per mandare a quel paese questo governo, chi lo appoggia e chi lo sostiene, chi è complice, insomma. A domani. Fai il favore di darci le notizie anche qui a Radio Onda Rossa, in modo che facciamo una panorama di quello che sta accadendo a livello nazionale con questa giornata No Draghi Day.
Perfetto, ciao Vincenzo, ciao a tutti e a tutte.
Non so se dovevi parlare tu, c'avevi...
No, abbiamo una... Fra poco saremo raggiunti da un picchetto antisfratto che si è concluso da poco, però finché non ci avvertono possiamo proseguire.
Ecco. Allora, se vuoi aggiungere il compagno di Siena, così ci aggiorna sulla situazione Whirlpool, ovviamente che è un'altra di queste vertenze nazionali che purtroppo si sta concludendo, anzi si è conclusa. E dicevo, ieri c'è stato questo incontro tra Draghi e CGIL CISL UIL, prima della ormai velocità che imprime alla manovra 2022, perché non vuole avere sorprese, tenuto conto dei tanti affari in cui è contraddistinto. Bene, i sindacati ne sono usciti con questa frase sulla... non sono soddisfatti sull'insoddisfazione, ma sapremo cosa indicano da questo punto di vista, ma le soliti effetti annunci dello sciopero generale non ci sono proprio questa volta, eccetera. Allora abbiamo al telefono all'ascolto Gianni. Gianni, buongiorno.
Buongiorno,
allora,
buongiorno
con te,
a tutti.
L'ho già detto, vogliamo ovviamente alla vigilia di questa manifestazione, di queste manifestazioni nazionali del 4 dicembre, No Draghi Day, cogliere un attimino la vicenda conclusiva ormai della Whirlpool Gruppo e in particolare riferimento ovviamente ai oltre 300 lavoratori napoletani, che mi sembra che sia giunta al termine tutta questa vicenda. Dacci un attimo le ultime notizie.
Guarda, le ultime notizie, buongiorno a tutti gli ascoltatori intanto. Le ultime notizie sono così fatte, guarda. Il 100% dei lavoratori hanno aderito all'ultima offerta fatta dalla Whirlpool e quindi praticamente 317 lavoratori hanno accettato una buona uscita di 95.000 euro e 2 anni di NASPI, che sarebbe la disoccupazione per chi non lo sa, e solo 4 lavoratori hanno accettato il reimpiego nello stabilimento di Cassinetta, che si trova in provincia di Varese, uno stabilimento principale in Italia che è la Whirlpool, con 25.000 euro di incentivo. In questo modo Whirlpool ha messo la parola fine a tutta questa vicenda che è durata due anni. Praticamente ha speso altri 30 milioni, volendo far conto della serva, insomma, per uscire fuori da questa faccenda. E se mi è consentita una battuta, e naturalmente insomma uso questo termine in maniera figurata, il boia si è dimostrato più generoso del governo, perché alla fine della fiera il grande assente, il grande latitante di tutta questa faccenda è il governo, in tutte le sue varie fasi, in tutte le sue varie forme, in tutti i ministri che sono intervenuti nel corso di questi 2 anni, da Di Maio a Toninelli, adesso c'è questo leghista che si chiama
Giorgetti,
il nome come?
Giorgetti.
Ah, Giorgetti, sì, ecco, ma tanto questo e quello pari sono, insomma, e quindi non sono stati in grado di poter portare nessun contributo concreto alla sacrosanta lotta dei lavoratori napoletani. Questa è
sì, un altro plesso industriale se ne va, come dire, in un sud già disperato, già depauperato da tutte le violenze possibili e immaginabili in questi ultimi 150 anni della cosiddetta unità nazionale, E ovviamente buon per loro che i lavoratori portano a casa almeno un pezzo di quello che è dovuto, poi ci dovranno cercare il pane quotidiano, come si dice, in giro, che in una difficoltà estrema, perché se lo hanno a cercare decine di migliaia di napoletani e campani, ovviamente in quella situazione. Il governo se n'è lavato largamente le mani, ovviamente in assoluto. La gestione sindacale, adesso ce ne parlerai tu, ovviamente è stata complice del governo in assoluto, e la situazione diventa ancora più degenerata. Certo è, come hai detto tu, che i padroni sono stati più generosi, ovviamente, del governo. Probabilmente gli va l'acqua per l'orto, perché in tempi di Covid, ormai da 2 anni a questa parte, probabilmente dovendo stare più rinchiusi dentro casa, le famiglie hanno cominciato ad acquistare più elettrodomestici, e quindi va tutto in gloria per quanto riguarda la Whirlpool, non è così?
No, è proprio così. Allora, innanzitutto parto proprio dall'ultima tua osservazione. Whirlpool è in ottima salute, eh? Qualcuno ancora pensa, fa l'equazione, stabilimento dismesso, quindi crisi. No, questo vale per certe logiche, per le multinazionali tutt'altro. La Whirlpool sta producendo a tutta manetta, per esempio qui nello stabilimento di Siena, da dove vi sto parlando, ci sono straordinari continui, insomma, tutti i sabati sono di straordinario. Quando stagionalmente, per esempio, noi eventualmente queste opportunità, anche nei tempi più gloriosi, si facevano d'estate. Ora le stagioni sono cambiate, nel senso che si è allargato i mercati, stanno lavorando su piattaforme americane, eccetera eccetera, degli statunitensi, quindi c'è una fortissima richiesta. Ma questo anche negli altri stabilimenti, per esempio a Varese, per esempio a Melano. Comunanza, lo stabilimento di Comunanza, siccome fa lavaggio anche loro, fanno lavatrici eccetera eccetera, hanno un po' di difficoltà, infatti sono piuttosto preoccupati, perché temono un eventuale colpo di mano, perlomeno non hanno certamente i volumi e il lavoro che abbiamo noi, o lo stabilimento di Varese o di Milano. Questa è la situazione. Per quanto riguarda, ritornando alla vicenda napoletana, posso dire che se questi combattenti, e parlo dei lavoratori, ci fossero stati in ogni vertenza, parlo proprio di massa, di manovra, veramente sì, se saremmo in un mondo diverso. Il problema è che sono stati mal condotti, come ho detto più volte, e me ne dispiace per loro, perché le organizzazioni sindacali, FIM, FIOM e WILM, hanno seguito il classico cliché, cioè praticamente hanno voluto condurre sempre tutto il discorso interno al gruppo Whirlpool come se fosse una questione solo di Whirlpool, e hanno insistito a fare la loro battaglia sempre dentro Whirlpool, senza voler esaminare altre questioni, per esempio come una reindustrializzazione, ma a quel punto, insomma, con delle garanzie più certe. Fino all'altro giorno non ne volevano assolutamente parlare. Naturalmente una questione di questo tipo non è mai stato posto un problema politico, tipo come per esempio la GKN di Campi Bisenzio ha posto, e cioè il problema delle delocalizzazioni non è soltanto un problema che va ascritto all'azienda X o Y, ma un problema generale, perché in questo paese, va detto con forza ancora una volta, non ci sono leggi, non ci sono norme specifiche che possono trattenere le multinazionali, e non c'è niente di tutto questo. E purtroppo la sovraesposizione mediatica che hanno avuto i lavoratori di Whirlpool di Napoli, niente è servita, perché non è stata sfruttata per ribadire questo concetto fondamentale, e cioè che se non c'è una regolamentazione del mercato del lavoro, e se non c'è la possibilità di dare un freno a queste multinazionali e cercare di avere un lavoro un po' meno selvaggio in questo paese, tu puoi fare tutte le lotte che vuoi, ma naturalmente, come vedi, questo è l'epilogo. E torno a dire, Whirlpool è stata quella che ha fatto, guarda, sto dicendo una roba che mi girano le scatole a dirla, ma Whirlpool ha fatto un'ulteriore offerta e ha tirato fuori 95.000 euro a testa, voglio dire. Quindi alla fine della fiera, quando ho detto prima il boia si è dimostrato più generoso del governo, questa purtroppo è l'amara realtà, tocca pure ringraziarli quasi, cioè ci hanno ficcato la gente in questa condizione, e si tocca pure quasi dirgli grazie, E siamo arrivati veramente all'assurdo, siamo arrivati veramente alla frutta e tutto il resto. Quindi questa è la realtà che si vive.
Non è la prima volta, non sarà l'ultima, purtroppo, se la classe operaia, se il movimento dei lavoratori appunto non trova dal basso la capacità di sapersi fare rispettare in assoluto, visto che poi a mandare avanti la baracca sono loro, i padroni ci mangiano sopra e basta, insomma.
Certo, io ai lavoratori, Gianni, non gli faccio nessuna colpa, anzi sono stati fantastici i lavoratori, fantastici ad averne di combattenti così in ogni azienda, veramente.
Senti Gianni, come siamo messi per domani?
Domani si va a Firenze, domani c'è il presidio a Firenze, io da Toscano vo a Firenze e stiamo mobilitando compagni e compagne per cercare di fare una cosa degna, insomma, da poter essere raccontata successivamente e tutto il resto, quindi concentramento a Firenze, insomma, ecco.
Bene, allora fateci sapere notizie domani, Radio Onda Rossa è aperta e all'ascolto, come dire, della giornata del No Draghi Day. T'abbraccio, arrivederci.
Un abbraccio a tutti, saluti a tutti quanti, salve, ciao.
Ecco, quindi avete conosciuto anche la conclusione di questa avvertenza Whirlpool, e quindi la radio è stata attentissima in tutto questo, i lavoratori al 100%, tranne due, Antonio. Tranne due hanno accettato ovviamente quello che gli ha proposto il padrone, 95.000 euro lordi, che sono più o meno 78.000 euro netti da sto punto di vista, buttali via, potrebbero dire ovviamente i lavoratori, di fronte a una situazione disperata. Questo è avvenuto senza le capacità di supporto ovviamente né del governo né da parte del sindacato, che li ha trascinati in lungo e largo senza poter arrivare a nessuna conclusione. Tutte le altre chiacchiere su mettere un freno alle multinazionali, alle esternalizzazioni, alle riconversioni eccetera, sono chiacchiere. Allora Rita, e vediamo un attimo come ovviamente le cose si aggiornano e diventano palpabili, insomma. Appunto, dicevo, ieri i sindacati sono usciti dal confronto con Draghi e si dicono insoddisfatti, ma tant'è ovviamente che i partiti di riferimento di questi sindacati hanno accordato a Draghi la massima fiducia, per cui di che cosa dobbiamo parlare? Lasciamo perdere come stanno le cose, insomma, capito? Quindi stiamo avendo come interlocutori ovviamente altri lavoratori. Adesso siamo in diretta con una compagna della Fiat di Cassino, dove ci sono ovviamente anche qui una vertenza estremamente difficile. Rita, buongiorno.
Buongiorno compagni, buongiorno.
Allora, da te vogliamo sapere cosa succede ovviamente lì a Cassino dopo i vostri presidi, dopo il preannuncio ovviamente di questi esuberi che non finiscono mai, dopo la messa in mora ovviamente di tutta la parte più precaria del lavoro che si svolge in Fiat, e dopo ovviamente l'accordo tra FCA e Peugeot, Citroën, la Stellantis, che sicuramente non fa sconti a nessuno, quindi ci porrà ovviamente dei grandi sacrifici e soprattutto li porrà ai lavoratori di ogni situazione, di ogni stabilimento. E quindi facci un attimo il resoconto di quello che avviene a Cassino.
A Cassino, per dirvi, abbiamo lavorato quest'anno 80 giorni, siamo in contratto di solidarietà, che chi conosce che cos'è un contratto di solidarietà significa che dopo la fine del contratto di solidarietà ci sono i licenziamenti collettivi. Ci sono stati uno smaltimento tramite incentivi alla tipo Whirlpool, anche se un po' più bassi ovviamente economicamente, perché non ha chiuso ancora Stellantis, sta soltanto smantellando. Con la grande vittoria sindacali fatte anche ieri in pompa magna, dove si sono andati a firmare ulteriori incentivi e ulteriori quindi licenziamenti collettivi, quindi gli smantellamenti delle fabbriche vengono reputati vittorie ormai. Smantellamenti quindi con licenziamenti significa anche togliere non soltanto occupazione, ma anche quelle lavorazioni, che è matematica e anche logica. Immagini che un reparto come la Fiat di Cassino, che fino a 30 anni fa aveva 12.000 persone, quando sono entrata io già si era avuto una bella scremata, eravamo intorno a 6.000, solo dipendenti Fiat parlo, perché poi l'indotto bisogna fare sempre per tre. E oggi invece ci troviamo reparti come il montaggio 7, dove prima si faceva la Giulietta, completamente chiuso. Il montaggio 2, dove si fa oggi la Giulia e la Stelvio, hanno decisamente sradicato, ma non lo dico tanto per dire, delle catene di montaggio e rinchiuso tutto lì dentro la preparazione. Due reparti di lastratura non ne fanno metà, una verniciatura completamente chiusa. Beh, se questo non è smantellare lo smantellamento della produzione, non so che cosa lo sia. In un totale silenzio tombale ovviamente dei sindacati. Abbiamo fatto 3 presidi con il terzializzato, perché decisamente il terzializzato è quello che sarà più penalizzato. Hanno degli esuberi cosiddetti strutturali, ovvero un modo per dire che questi operai sono stati considerati inutili. Lavorano se no 3-4 giorni al mese. Molti di loro sono all'interno della fabbrica da 20-30 anni, quindi tu non li puoi nemmeno chiamare indotto. Sono dei colleghi di lavoro a tutti gli effetti. Sono persone che lavorano part time da una vita, perché poi le entrate nei luoghi di lavoro lo sappiamo che si fanno durante le lezioni, quindi per accontentare tutti hanno distribuito con vari lavori part time in questi anni, quindi dove potevi avere voto di uno l'hai ripartito col lavoro di due, e quindi le votazioni familiari sono state raddoppiate. Questo oggettivamente è un periodo abbastanza particolare. In queste nostre presidi davanti ai cancelli, che c'è stata soltanto l'FLMU Cub, ci tengo a dirlo, con una partecipazione ristretta, diamo a Cesare quel che è di Cesare, dei partiti dei lavoratori, ma una completamente assenza totale di tutti quanti i sindacati confederali, di tutto quanto il territorio. È stato un presidio abbastanza importante, sono sincera, anche ben riuscito, nelle quali si sollecitava anche i nostri colleghi a una vera lotta, non quella di facciata, decisamente quella che si fa le barricate della domenica fuori ai cancelli, anche perché diciamo nel momento in cui noi facevamo i presidi il datore di lavoro ha chiamato i confederali nelle TV locali, perché ormai le lotte si fanno nelle TV, con le passerelle in TV serali, oppure li ha richiamati nei comuni insieme ai sindaci, perché le lotte ormai le fanno i sindaci e i confederali a chiacchierare con loro. Si vuole togliere l'attenzione agli operai, mentre decisamente l'operaio deve riconquistare il proprio ruolo, e questo ed è fondamentale, perché c'è con queste sconfitte che in questi anni ci hanno educato, o purtroppo vi è quasi un atteggiamento passivo. E questo modello di relazioni fasulle sindacali va completamente ribaltato. L'operaio deve ritornare protagonista, ma per operaio non intendo solo questa visione metalmeccanica. Ci tengo a dire che oggi l'operaio è qualsiasi sfruttato. Chiamare un lavoratore della logistica lo reputo un operaio, una commessa io oggi la reputo un'operaia, in quella visione ideologica che siamo stati, ideologia non intesa come oggi te la fanno apparire uguale astrazione, ideologia come presa di coscienza, coscienza della tua realtà di sfruttato. Oggi dobbiamo essere uniti in tutte quante queste lotte, come lo è, mi dispiace dirlo, qua io l'assenza del governo non li vedo, anzi ci vedo proprio un filo conduttore che lega tutto quanto questa metodologia. C'è una voracità di una classe dirigente industriale che grazie a questo governo che fa, cavolo se non fa, è totalmente appiattito alle posizioni di Confindustria in modo spregiudicato senza alcun limite. È una legislazione dello sfruttamento, perché del lavoro non c'è più in Italia, spinta a leggi e contratti nazionali che favoriscono solo la precarizzazione del rapporto di lavoro e l'impoverimento del lavoratore. Completamente vi è una delocalizzazione di tutti gli assetti produttivi del paese, perché se qua non ci diciamo che ci sono trattative internazionali nei quali da anni, da più di 20 anni, si è deciso che l'Italia deve essere il terzializzato, quindi quella che era una volta la Cina dell'Europa, perché si è stato smantellato, i cantieri navali sono stati venduti alla Francia, l'Edison è stata venduta alla Francia, la TAV fa parte della Francia, Stellantis è solo una piccola parte di quello che è stato trattato con la Francia, come trattato che stavi dicendo tu dell'altro giorno, dove ci saranno vendite anche politiche di personaggi politici e di trattative che, economiche. Siamo stati colonizzati, non è, non lo dico tanto per dirlo, è una vera e propria colonizzazione, perché la Francia non ha privatizzato nulla, mentre l'Italia sta privatizzando tutto. La Francia partecipa a livello pubblico e di conseguenza si sta fagocitando tutto quanto la parte dell'Italia, come la Germania si è fagocitata tutta la Grecia. Quindi va ripresa un'attività economica e una presa di posizione importantissima da parte di quella classe operaia intesa come la classe degli sfruttati, perché oggi di diritto di lavoro in Italia chi fa sindacato mi fa ridere quanto ne paga, non esiste più, esiste soltanto il diritto ad essere sfruttati.
Rita, scusa un attimo, per domani che c'è il No Draghi Day è previsto qualcosa? Cosa fate voi?
Sì, dallo sta venendo un collettivo del GPN che era stato invitato il 18 dicembre da altre forze del territorio. Non potendo venire in quella data hanno deciso insieme di dar vita insieme a una parte della FIOM e anche a dei ragazzi della rete degli studenti medi qui del Frosinate, e insieme anche a noi parteciperemo sicuramente a questo incontro col collettivo della GKN, anche per continuare a sensibilizzare il territorio e per dar vita a delle lotte territoriali che si trasformano in quelle nazionali, perché l'intervento di prima è stato eccellente, cioè qui non si può credere che le lotte della Whirlpool vengono mandate in televisione e poi abbandonate nel proprio territorio e con un'assenza totale. I confederali stanno sedendosi sempre ai tavolini tecnici inutili, perché ci sono stati almeno due tavoli tecnici sulla Stellantis quest'anno, ad aprile e a settembre, mentre si parlava di questi denunzi che hanno evidenziato soltanto l'inconsistenza di questi impegni. Tant'è vero che mentre si parlava che non avrebbero mai toccato nessun lavoratore, si è incentivati all'esodo, si è persuasi ad accettare la pensione anticipata, perché ci sono state forti persuasioni ad andarsene via prima. A Pomigliano hanno tolto le produzioni e le hanno portate in Polonia. A Melfi chiudevano la linea di montaggio, a Cassino stiamo facendo turno unico di mattina da più di 2 anni. Tutti questi a Roma si dicono tutti quanti soddisfatti, governo, Confindustria e sindacati, e nelle fabbriche qua si fa soltanto cassa integrazione e si sta uno smantellamento dell'occupazione.
Rita, mi dicevi che le proposte di Stellantis per l'uscita, come dire, per l'uscita concordata, per l'andarsene via dal rapporto produttivo sono veramente sconce. Quanto mai hai detto? 30.000 euro? Quante sono?
No, sono 50.000 euro, ma guarda, ti posso dire che già erano state fatte in atto fino al 31 ottobre, erano 75.000 euro e se ne sono andati 310 lavoratori, compresi quelli che erano in fase pensionistica, che non avevano questa somma, erano accompagnati con queste nuove forme di NASPI. Devo dirti che se ne è andata anche una buona fetta di lavoratori dai 40 ai 50 anni. E queste nuove, ieri è stato firmato un nuovo accordo su 50.000 euro per il momento, che secondo me saranno aumentati, in dove inviteranno buona parte dei lavoratori con ridotte capacità lavorative che sono entrati negli anni 80, che non hanno nessuna età per andare in pensione, ma che già stanno spingendo ad andar via. Ieri mi hanno chiamato alcuni lavoratori che sono stati spostati da Cassino a quello che veniva chiamato l'ex Itca, cioè sono sempre degli stabilimenti distanziati da Fiat, quello che era successo un tempo fa a Nola. Vengono inviati in questi stabilimenti fondamentalmente morti, dove non si fa nulla, o qua pochissima produzione, e dove quando si inizierà a parlare di esuberi strutturali, anche per Stellantis saranno i primi ad avere queste esuberi strutturali, perché sono quelle aziende che sono portate via lontane dall'occhio della massa degli operai di Stellantis. Io ci vedo a Cassino una nuova forma di politica, perché mentre a Pomigliano nel 2010 Marchionne aveva dato vita a una nuova forma di contrattazione nazionale uscendo fintamente da Confindustria, perché fa parte del pacchetto Exor Fiat, quindi l'Exor è una delle più potenti aziende all'interno dei partecipanti di Confindustria, quindi sono tutte finzioni queste. E a Cassino invece si sta portando avanti un nuovo metodo di trattativa individuale, perché stanno iniziando a togliere non soltanto le pause, già si parla, non soltanto si sta già vociferando di togliere la mensa all'interno delle 8 ore, una conquista che si è avuta con 90 giorni di sciopero, la vorrebbero abrogare con i famosi buoni pasto, ma si parla anche di nuove forme di retribuzione. Dovute a non soltanto alla presenza ma anche alla volontà datoriale, oggi ti do questo e domani te lo posso togliere. Quindi penso che nel campo politico aziendale Cassino vi saranno nuove forme di trattative che saranno poi sicuramente riconsegnate alla collettività degli sfruttamenti in Italia. Sono convintissima di questo, si partirà con l'indotto ma si continuerà con i lavoratori Stellantis. Purtroppo la priorità per ora è i lavoratori dell'indotto, che sono tantissimi, continuo a dire, dietro un lavoratore operaio Fiat ci sono almeno 3 operai dell'indotto.
Rita,
ed è la cosa davvero preoccupante.
Grazie allora di questa illustrazione estremamente compendiosa e esauriente. Avremo modo
domani
di risentirci.
Domani comunque invito il territorio ad essere a partecipare a questa assemblea, perché sarà anche un'assemblea preparatoria territoriale per veramente uno sciopero generale, perché uno sciopero generale serve ed è veramente urgente per il prossimo anno.
Facciamo in modo di poterlo costruire a parte questa tappa del 4 dicembre, in modo che verso la fine di gennaio, la prima decade di febbraio, ci sia questa capacità di mettere in conto al governo, ai sindacati, ai padroni, che c'è una parte di base dei lavoratori che non ne può più di questa situazione. Grazie Rita, buona giornata.
Tutti, altrimenti non invitavano il 10 dicembre a farlo fare questa sezione anche alla FIO. Credo che i padroni si stanno accorgendo che i sindacati di base stanno avendo un loro sostegno in quest'ultimo anno. Vi auguro una buona giornata, compagni, una buona lotta.
Ciao di nuovo.
Ciao.
Ecco, vedete un po' una panoramica di tutto il mondo industriale, se non Martina, se non c'è Antonio. Siamo con Marco capendo chi ci può essere il prossimo interlocutore. Nel frattempo mi aggiorno se Alessandro della team è disponibile, in modo che facciamo il punto anche su questa difficoltà che è in corso. Ovviamente la chiamo difficoltà. Rita di Cassino, operaia della Stellantis, diceva ovviamente che siamo colonizzati dalla Francia. C'è anche questo nella vicissitudine ovviamente delle storie che ci legano ai cosiddetti cugini. Questo accordo fatto chiamato accordo del Quirinale, c'è anche la legittimazione che prima di vendere in Europa sicuramente bisogna passare per la Francia, non fosse nient'altro ovviamente che quello che riguarda la TIM, vede Vivendi come azionista di maggioranza, gliel'hanno messa in mano, gliel'hanno quasi regalata ovviamente la TIM, e quindi vediamo un attimo come stiamo messi nella forma successiva, insomma, dentro questo percorso. E immaginatevi quante altre aziende di un certo spessore e grado è possibile poter mettere in conto dentro questa shopping che avviene chiaramente qui in Italia. Se ne sono state elencate ovviamente varie, e ha ragione Rita a dire la Francia non ha svenduto nulla, non ha, per esempio, a partire dal governo Prodi degli anni 90, ministro Bersani, fu fatta la scelta di privatizzare l'Enel, mentre doveva privatizzare anche l'EDF francese, non ha mai privatizzato ovviamente, anzi ha acquistato centrali elettriche dell'Enel, voglio dire, eccetera, capite un po' come siamo sempre messi, e quindi ovviamente le cose stanno come stanno, quindi è inutile nasconderci dietro un dito, le difficoltà sono tutte in corso d'opera, e questa vicenda ovviamente della Stellantis, in cui sapete che il presidente è un uomo della ex FCA, ma l'amministratore delegato è un uomo di Peugeot Citroën, quindi un francese, eccetera, gli esuberi in corso d'opera ovviamente. Bene, se tu ce lo dai. Cesare, buonasera. Sì, buongiorno.
Ciao Vincenzo, buongiorno.
No, dicevo, buonasera perché t'ho visto ieri sera, ecco, questo è stato la congiunzione, eccetera. Sì. E ho sentito il tuo vostro intervento relativamente alla vicenda di fuori mercato sulla piazza di Campobello di Marsala, di cui ti invito ad aggiornarci la situazione, e poi facciamo un po' anche una riflessione su questa giornata di domani, che è il No Draghi Day. Vai.
Allora, intanto buongiorno a tutte e tutti. Io sono Cesare Casarino di Fuorimercato. Campobello di Mazara, intanto inquadriamo un attimino brevemente dove si trova. È un piccolo paesino, 10.000 anime, della provincia di Trapani, quindi siamo nella Sicilia occidentale, ed è un territorio caratterizzato come tanti nel sud Italia, diciamo, da monoculture. Nello specifico parliamo della filiera olivicola fondamentalmente. Come nella piana di Gioia Tauro, come a Foggia, come in tante altre zone del sud, ma ormai ovviamente da Canelli sino a Campobello la situazione è molto simile. Stagionalmente, diciamo, si riversano, diciamo, in questo territorio centinaia e centinaia di lavoratori braccianti migranti. La situazione negli ultimi anni ovviamente per questi lavoratori, diciamo, è stata duplice, diciamo, negativamente, nel senso sia sul piano esistenziale, quindi se vogliamo sul piano abitativo, quindi in condizioni, diciamo, pessime sul piano igienico-sanitario, quindi all'interno di veri e propri ghetti, così noi li definiamo ancora, perché tali sono, per non parlare del piano strettamente lavorativo, in cui lo sfruttamento e il lavoro nero regna sovrano. All'oggi questa stagione, che ormai volge al termine, è quasi terminata, perché, diciamo, tendenzialmente la stagione di raccolta parte a settembre e finisce ai primi inizi di dicembre, è stata caratterizzata intanto dalla stessa situazione che ormai da più di 10 anni, diciamo, riscontriamo su Campobello di Mazara, quindi, diciamo, semplicemente soluzioni di carattere emergenziale che non risolvono un bel niente. Ma quest'anno, diciamo, il tutto è iniziato con una tragedia. Il ghetto, l'ex cementificio, l'ex calcestruzzi tra i due paesi, Campobello e Castelvetrano, ha preso fuoco, e lì un lavoratore è morto. Il lavoratore in questione si chiamava Omar Balde. I lavoratori hanno immediatamente, diciamo, e ulteriormente rivendicato, diciamo, i loro diritti, occupando uno spazio che negli anni passati è stato utilizzato, diciamo, come campo ministeriale, come tendopoli, diciamo, ufficiale, e hanno in questi 2 mesi di fatto autogestito questo spazio, determinando ovviamente maggiore autonomia e avanzamento su tanti livelli, seppur ovviamente la situazione continua a rimanere, diciamo, ovviamente una situazione non delle migliori. Però, diciamo, questa stagione almeno è stata caratterizzata da una forte spinta da parte dei lavoratori nel rivendicare i propri diritti.
E dicevo, la vostra attività di fuori mercato dentro questa situazione così particolare, difficile sicuramente, eccetera, ha un riferimento solamente all'interno di questo quadrante o in Sicilia, oltre che a livello ovviamente nazionale? Descrivici un attimo la vostra attività.
Fuori Mercato è una piccola associazione sindacale che da Milano, nello specifico a Trezzano sul Naviglio, dove i compagni e le compagne di Rimaflo tanti anni fa hanno occupato l'ex stabilimento, l'ex azienda dove lavoravano, diciamo, occupandone i capannoni, diciamo, gli stabilimenti e dando luogo, diciamo, a una rinascita, diciamo, di questi spazi, sino passando per Bologna, per Roma, per la Puglia, dove a Nardò e a Bari i compagni e le compagne di Sfruttazero e Diritti a Sud da anni portano avanti ovviamente dei progetti, dei percorsi contro lo sfruttamento, con la produzione, diciamo, di una salsa che si chiama proprio Sfruttazero, arrivando, passando per la piana di Gioia Tauro, dove anche lì storicamente i compagni e le compagne di SS Rosarno portano avanti un lavoro molto importante, diciamo, di di rivendicazione non solo dei diritti, diciamo, dei braccianti, ma anche dei piccoli e delle piccole contadini e contadine, fondamentalmente arrivando sino a Campobello di Mazara, Partinico, quindi la Sicilia occidentale. Quindi Fuori Mercato prova a mettere insieme una resistenza per e una resistenza contro, il contro ovviamente che individuiamo, visto che al centro poniamo il cibo e la grande distribuzione organizzata che determina, diciamo, a cascata ovviamente situazioni di sfruttamento che, ribadisco, hanno a che fare non solo con i braccianti ma anche con i piccoli e piccolissimi e piccolissime produttori e produttrici, e da una e dall'altra parte, diciamo, il per per la costruzione ovviamente di filiere alternative, autogestite, autonome, in cui, diciamo, i tasselli, diciamo, più deboli, gli anelli più deboli di questa filiera provano a mettersi insieme per costruire, diciamo, un'alternativa reale che ponga al centro il non sfruttamento della natura e della terra e il non sfruttamento ovviamente poi di chi la lavora questa terra.
E ce ne vuole di forza e di coraggio, perché le ultime indicazioni, le ultime decisioni che sono venute dall'Europa attraverso la politica agricola europea sono disastrose, sono per l'accentramento ovviamente delle produzioni, dell'accentramento della terra, quindi non guarda per nulla a quella che è la piccola realtà contadina e rurale, quella che ha dai 2 ai 20 ettari ovviamente. Qui i finanziamenti, l'usufrutto di questi, le possibilità di utilizzare tutti gli strumenti economici ovviamente dell'Europa sono dedicate solamente al grande latifondo, insomma, quindi le preoccupazioni sono veramente grandi, nella misura in cui anche a livello di FAO non c'è questo intervento ovviamente dedicato alle piccole realtà, cioè al tentativo di mettere in mano quelle che chiamavamo le reti, le aratri, eccetera, ma è quello di vedere scodellato ovviamente le sementi già precostituite e quant'altro in giro. Quindi le preoccupazioni ci sono, e come, no?
Eh sì, Vince, come stavi dicendo bene tu, le politiche europee, diciamo, comunitarie rispetto all'agricoltura ovviamente non prendono minimamente in considerazione ovviamente quella che noi chiamiamo agricoltura contadina, quindi i piccoli e piccole produttori e produttrici, sia sul piano ovviamente del sostegno, diciamo, economico, e poi, come dicevi tu, attraverso l'accentramento dei latifondi della terra e quindi anche, diciamo, un accentramento delle sementi a partire, diciamo, dagli OGM, ma non solo, non tengono conto di queste realtà e non si preoccupano minimamente di dar luogo a uno sviluppo dell'agricoltura contadina. A me viene in mente un esempio per tutti che dal nostro punto di vista è centrale nella nostra piccola rete di supporto all'agricoltura contadina. In Sicilia occidentale uno dei produttori, Tobia, è un produttore di grani antichi fondamentalmente. Per me questa, diciamo, è una questione centrale, perché non solo, diciamo, parliamo di grano e quindi della base ovviamente dell'alimentazione in generale, o comunque diciamo un elemento storicamente importante per l'essere umano, ma parliamo soprattutto della tutela di sementi che ovviamente non espulse dal mercato non vengono tutelate minimamente, anzi ti dirò di più, ovviamente vengono osteggiate, perché ovviamente è in atto anche un processo di sussunzione in un modo o in un altro, di cartellizzazione diciamo di queste sementi. Quindi parlavo proprio ho fatto l'esempio diciamo del grano, perché proprio a proposito di sovranità alimentare diciamo cade a pennello questo genere diciamo di produzione fondamentalmente, e quindi di svalutazione poi di fatto del recupero di ciò che appartiene ai territori e ciò che di base deve tornare ai territori, come nel caso specifico il grano.
E mentre, caro Cesare, si annuncia un rincaro enorme del costo del grano e che quindi del costo della pasta, del pane, che sono i generi di prima necessità soprattutto della parte più povera del paese, in un carovita che ha alzato la testa e dentro un'inflazione che si aggiunge al carovita, per cui falcidia tutta quella miseria, quei poveri redditi bassi, che sono quelli da salario basso, quelli da pensione bassissima, per non parlare ovviamente di chi non ha neanche quelli. Il costo appunto del grano che è triplicato rispetto all'anno scorso, già in una situazione di difficoltà, e che comporterà ovviamente, invece di fare delle campagne per la rimessa a dimora appunto di grani antichi e autoctoni da ogni punto di vista, e non utilizzare quella robaccia che arriva dal Canada ovviamente, dove i grani non maturano alla luce del sole, che vengono fatti maturare con dei materiali ovviamente chimici tremendi ovviamente, che continuano a depauperare il terreno e oltre ad inquinare la nostra salute, è veramente preoccupante tutto questo. E quindi le battaglie sono ancora più importanti e dovrebbero essere messe anche a confronto con le capacità e le intenzioni della popolazione, che non viene portata a conoscenza di tutto quello che avviene, per cui dovrebbe esserci appunto una congiunzione estremamente armonica tra quelli che sono la ruralità, il contadinato, e quelli che sono i consumatori attivi, insomma noi tutti in qualche modo, non è così?
Sì, pienamente d'accordo. E anche come fuori mercato, quello che proviamo a fare diciamo a partire dalle nostre piccole esperienze territoriali è proprio questo: provare a mettere intanto a far incontrare diciamo i produttori e quelli che noi chiamiamo coproduttori o coproduttrici fondamentalmente, i consumatori e le consumatrici finali, al fine diciamo di creare ovviamente delle alleanze immediate, no? Diciamo, perché il cibo è centrale nella vita di tutti, ma soprattutto l'accessibilità al cibo genuino, al cibo buono, chiamiamolo biologico per semplificare, ma sicuramente due livelli. Intanto tutto quello che dicevi tu, ovviamente diciamo l'aumento esponenziale delle materie prime e l'aumento esponenziale anche del prezzo del grano, che non va che ulteriormente a determinare un impoverimento diciamo non solo del tessuto finale diciamo dei consumatori e delle consumatrici, quindi delle classi ovviamente più povere, ma dall'altra parte ovviamente che va a impoverire ulteriormente anche i piccoli e le piccolissime produttrici e produttori, che di fatto ovviamente non riescono a stare dentro la dimensione diciamo e le regole dettate dal mercato, e dal quale ne vengono fondamentalmente espulsi o comunque sicuramente non riescono a starci dentro. E quindi è centrale, fondamentale creare delle comunità di supporto all'agricoltura contadina, proprio al fine diciamo, si chiama CSA, proprio comunità di supporto all'agricoltura, proprio al fine diciamo di determinare degli avanzamenti che abbiano a che fare con la collettività e non più con una categoria, una nicchia, una specificità, ma che ovviamente siano questioni diciamo di interesse più collettivo. Ovviamente Io declino tutto questo, diciamo, nell'ambito più ristretto dell'agricoltura, che è un settore centrale a livello nazionale, ma ovviamente a livello globale, ma come dicevi tu, il rincaro ovviamente di qualsiasi cosa, quindi dalla luce a quant'altro, ha determinato a cascata ovviamente dei rincari pure su altre questioni, e a subirne ovviamente le conseguenze sono sempre i ceti più poveri. Ecco perché la giornata anche di domani è fondamentale, proprio per dire, per continuare a tessere, dal mio punto di vista, in primis alleanze, a partire proprio dalle piazze, dalle composizioni ovviamente di queste piazze, per in questa fase, diciamo, resistere, ma contestualmente e contemporaneamente costruire, diciamo, alleanze, resistenze e alternative.
Cesare, ti ringraziamo.
Grazie a voi.
Ci sentiremo oltremodo negli sviluppi della vostra attività, per quanto riguarda invece la congiunzione, la convergenza sulle iniziative in corso, quelle che sono già partite in preparazione e poi nell'effettuazione dello sciopero dell'11 ottobre, quelle che ancora ci saranno domani in tutte le piazze. Ricordo che ci saranno in Sicilia varie piazze, tra cui Palermo, Catania, Messina e altro, e che tutti insieme probabilmente stiamo lavorando per arrivare a un ulteriore sciopero generale nei primi mesi dell'anno, ma soprattutto a questa nuova leva che può mettere dei seri intralci ovviamente alle politiche della modernità capitalistica interpretata da questo governo Draghi, che attraverso i fondi del PNRR e quant'altro pensa di poter gestire ovviamente nei prossimi 20 anni con tutta la tranquillità quello che è il profitto capitalistico. Speriamo di saper essere in grado di interpretare una stagione invece alternativa, che deve tener conto invece delle esigenze di coloro i quali vogliono una nuova società. T'abbraccio e ti saluto.
Un abbraccio a tutte e tutti, grazie Vincenzo e grazie alle compagne e compagni di Radio Onda Rossa. Alla prossima, ciao.
Ciao. Ciao.
Ok, ci prendiamo un secondo di pausa e vediamo se riusciamo a raggiungere anche Antonio.
Le cose senza falso, ovvero. E la rinuncia triste a quello che io ero.
Wilson Mangioma.
Allora, 12 e 6 minuti primi, di nuovo in collegamento, stavolta per parlare della situazione in team.
Riccardo, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Abbiamo fatto una panoramica ovviamente a carattere nazionale di tutte le grandi vertenze che sono in corso, dalla vicenda della GKN alla storia della Whirlpool, alla vicenda della Stellantis con gli esuberi moltissimi a Cassino, l'agricoltura che non decolla ovviamente nel sud con quanto lavora e fa fuori mercato, insomma una panoramica che prepara ovviamente le iniziative moltissime che sono previste per domani in tutte le piazze d'Italia, praticamente sicuramente in tutte le regioni ma anche nelle province. Con te e con voi vogliamo ovviamente aggiornare la situazione che vive, che i lavoratori della TIM stanno vivendo ovviamente, ma le stiamo vivendo anche come cittadini, come utenti ovviamente un po' dappertutto, visto che la situazione non è chiara, visto che non c'è una chiarezza di intenti né da parte del governo, men che mai da parte del ministro Giorgetti, e che i sindacati ci urlano un po' nel manico, anche se sembrano annunciare, parlo di CGIL, CISL, UIL ovviamente, sembrano annunciare un prossimo sciopero. Ci fai il punto della situazione e poi discutiamo anche del convegno che i COBAS stanno preparando per lunedì 6.
Sì, il punto della situazione è un film, ahimè, già visto molte volte e che fortunatamente in molti casi siamo riusciti a respingere o a contenere. Questa volta la situazione è un po' più preoccupante del solito, perché viviamo anche una condizione, diciamo, impaludata da un punto di vista della mobilitazione, vista la situazione oggettiva che viviamo, tant'è vero che noi stiamo facendo le assemblee in giro per l'Italia, insomma, per capire qual è l'umore e soprattutto la consapevolezza di quello che sta accadendo. Il punto è che in una fase di governance incerta della società, dovuta a errori anche diciamo così abbastanza pesanti da un punto di vista di scelte industriali, pensiamo all'offerta calcio che doveva portare chissà quali ricavi e invece è stato un emerito flop, ha dato spazio a nuovi assalti sia interni all'azionariato, quindi Vivendi che era stata un po' ammortizzata, diciamo così, l'azionista di maggioranza relativa negli ultimi anni, sia da questa OPA cosiddetta amichevole, ma che di amichevole non ha niente, del fondo americano KKR, fondo americano che si propone di prendere le redini di questa società, farne uno spezzatino, del resto lo stesso piano ce l'ha Vivendi, liquidare i pezzi più pregiati, farne ricavo, dividere con uno schema che abbiamo visto anche in Alitalia tra bad company e good company e poi arrivederci e grazie una volta che ha realizzato tutti i profitti. Di questo, dicevo, non ci stupiamo, perché è un fondo mobiliare che ha natura speculativa, di certo non ha interesse a uno sviluppo industriale di una società, tantomeno si può preoccupare dell'occupazione che questa ne comporta, ecco, detto proprio in poche parole. Per quanto riguarda il governo, noi crediamo più che altro che non è che non abbia un'idea. Draghi è il presidente del Consiglio più liberista, se ce n'era bisogno, degli ultimi anni, è stato direttore generale del Tesoro quando hanno privatizzato la TIM, è stato tutto quello che sappiamo come governatore della Banca d'Italia e a livello europeo, certamente non è il presidente del Consiglio che ha interesse a fare un intervento pubblico in questa società, intervento pubblico che come sappiamo noi da anni portiamo avanti come proposta, ottenendo anche qualche, diciamo così, vincendo qualche battaglia in questo senso. Pensiamo che la campagna che portiamo avanti da anni ha reintrodotto la Golden Power e ha reintrodotto un investimento come la Cassa Depositi e Prestiti, che è strumento della Golden Power oltretutto dal 2017, però certamente non sufficiente, non adeguato a quello che sono le necessità di un'azienda come questa, che ha bisogno di una guida pubblica per lo sviluppo digitale nel paese, che non a caso non si è ancora colmato nonostante ci fosse l'obiettivo entro il 2020.
Sì, questo è sicuramente un dato di fatto. Dimmi qualcosa riguardo a questo eventuale sciopero, se è nell'aria, come ovviamente tu saprai molto meglio di noi, ovviamente, eccetera, o bisogna che le assemblee indichino questa tappa per avere chiarezza dentro quello che tu chiamavi ovviamente la ripubblicizzazione di una privatizzazione avvenuta già tempo fa e che metterebbe, come dire, le cose in chiaro, eliminando qualsiasi tentativo di OPAP buonaria o cattiva che fosse, ovviamente, o i tentativi ulteriori da parte dei francesi di fare lo shopping finale di tutte le aziende italiane, visto anche l'accordo Quirinale di pochi giorni fa. È previsto questo sciopero oppure così è un gioco delle parti?
Allora, noi come Cobas ieri abbiamo espletato le procedure, intanto per cominciare. Per quanto riguarda i confederali ci viene un po' da sorridere per vari motivi. Uno, perché finalmente, dopo una campagna che va avanti da diversi anni da parte nostra e che ci siamo sentiti dire proprio da loro, prima, che l'intervento pubblico non era possibile, che la reintroduzione di uno strumento di controllo come la Golden Power non era possibile, che l'interezza dell'azienda non era possibile ripubblicizzarla, abbiamo visto intanto che hanno indetto un presidio l'altro giorno allo sviluppo economico, in cui lo slogan era invece Team Unica e Pubblica, che è il nostro slogan storico, diciamo, in questo senso. Quindi questo lo registriamo come un fattore positivo. Quello che però ci perprime è come si può indire una mobilitazione di questo carattere senza coinvolgere i lavoratori, senza fare le assemblee, e quindi dubitiamo anche sulla celerità con cui potranno indire lo sciopero. Certamente noi ci faremo trovare pronti, non a caso dicevo abbiamo proprio ieri espletato le procedure.
Ecco, allora, in funzione anche di questo, in funzione della mobilitazione generale, abbiamo previsto come Cobas un'iniziativa molto importante che si tiene lunedì prossimo presso la sala Cobas di Viale Manzoni 55, proprio sulla questione team, sulla necessità di mantenerla pubblica e quant'altro. Ce ne dici qualcosa di più?
Sì, prima ancora del 6, diciamo che noi le assemblee le abbiamo concluse ieri, chiedendo a tutti i lavoratori team di partecipare alla giornata contro le politiche del governo Draghi di sabato, in cui daremo, ovviamente, cercheremo di dare visibilità alla vicenda. Nel frattempo abbiamo immediatamente organizzato il convegno che tu dicevi con il professor Volpi dell'Università di Pisa, si occupa di geopolitica economica, e con Vincenzo Vita, diciamo così, storico parlamentare DS, PDS, PD, che si è occupato, diciamo così, delle telecomunicazioni da sempre. In particolar modo ci ha colpito di Vincenzo Vita questa posizione, diciamo così, di ripubblicizzazione degli ultimi tempi, mi pare anche con un articolo sul Manifesto molto interessante. Abbiamo immediatamente organizzato quindi un dibattito con loro presso la nostra sede, perché tra l'altro con il professor Volpi abbiamo fatto un'intervista, diciamo così, in parallelo presso Radio Onda d'Urto con Alessandro Pullara, dove ovviamente il professore diceva la presa di un fondo come KKR su un'azienda come la TIM di telecomunicazioni, ex monopolista, non avrebbe precedenti in Europa. Questo argomento, tra l'altro, è l'argomento che noi portiamo avanti spesso, cioè quando ci raccontavano che l'Europa impediva questo, impediva quell'altro, in verità è solo una volontà politica di aderire a un'indicazione europea, perché il resto dei paesi europei, tranne Italia e Grecia, non ha mai privatizzato completamente le telecomunicazioni, per i motivi che si possono facilmente immaginare. Prima tu, mentre elencavi tutte le iniziative varie sui vari settori, me ne colpiva una sulla questione agricola, perché quando noi abbiamo costruito il dossier nel 2013 addirittura su come ripubblicizzare la TIM, uno degli aspetti che ci colpì è quando andammo a parlare con la Confederazione Italiana Agricoltori e ci disse che se loro potessero accedere alla connessione dati in tutte le aree rurali, che sono poi quelle prettamente, diciamo, più dedicate all'agricoltura, potrebbero contribuire i 2 miliardi al PIL. E invece questo non si fa, perché un'azienda a guida privata, ovviamente nelle aree a carattere, diciamo così, a fallimento di mercato, come lo chiamano in azienda, non ci va, e quindi impedisce lo sviluppo non soltanto della parte delle telecomunicazioni, ma di tutto quei settori che comunque tramite la digitalizzazione potrebbero crescere. Proprio oggi vi lascio con questa chicca, che farà parte del convegno con cui vorremmo sicuramente dibattere con i relatori: la TIM pubblica uno studio del centro studi TIM, come dimostra che in Africa, sviluppando la digitalizzazione, si cresce, come cresce l'economia attraverso la digitalizzazione. Eppure questo, in un paese avanzato, uno appartenente al G8, cresce invece in maniera, diciamo così, diseguale, proprio perché si punta a far crescere solo le parti dove già si può garantire un profitto e non dove si può sviluppare invece occupazione, sviluppo, avanzamenti e tutta una certa serie di questioni che potrebbero essere risolte tramite la digitalizzazione, oltre che la garanzia dell'occupazione, ovviamente.
Bene, Riccardo, allora grazie del compendio complessivo, e noi ci vediamo sicuramente domani in piazza, qui a Roma, siamo piazza lì della Repubblica, a partire dal primo pomeriggio, e poi facciamo questo buon importante convegno aperto a tutti quanti. Quindi c'è solo un problema, ovviamente, relativo al Covid: la capienza è sull'ordine delle 50 massimo unità, anche se la sala ne riesce ad attribuirsi ancora di più, però su questo rispettiamo. Quindi abbiamo la possibilità di mandarlo anche in diretta, prendo sì, no?
Sì, sì, ci sarà anche il webinar con la pubblicazione anche sui social, quindi chi vuole può sentirlo anche online.
Benissimo, a domani.
Grazie a voi.
Pino, buongiorno.
Allora, ciao Vincenzo.
Tu, come stiamo?
Allora, beh, discretamente, diciamo. Ho avuto il fuoco cosiddetto di Sant'Antonio, però ne sono uscito già. Sono fuori, purtroppo. Meglio così.
L'hai avuto nella forma classica, quello che prende dietro?
L'ho preso in tempo, dico, quindi è andato tutto.
E quindi hai rinforzato il tuo corpo, ovviamente, le tue immunità, perché quello, certo, attacca, appunto.
Però non ho sofferto tanto, e questa è la cosa positiva.
Bene, allora io presento Pino Dicevi, dell'associazione Peppino Impastato in particolare, ma Pino è un docente. Ormai sei in pensione, no Pino?
Sì, sì, in pensione da tanto tempo, dico, però dico.
Sì, no, ma appunto, poiché il tuo aspetto è estremamente giovanile, voglio dire, pensavo che ancora avessi di che combattere di che lavorare con i tuoi.
Ma continuo, Vincenzo, continuo a farlo, perché presento, dico, io i progetti nelle scuole, mi vengono accettate, ho creato, dico, una rete, dico, di rapporti, dico, legata al mio progetto, che inserisco nelle attività curriculari, quindi non sono le toccate e fughe così come avvengono comunemente. Tant'è vero, dico, che il progetto che porto, dico, per inserirlo nelle attività curriculari è legato anche a un percorso storico che seguono, dico, per esempio i ragazzi, dico, all'interno. Quindi è quello, il progetto che presento è questo, la formazione storica di uno Stato-nazione dall'unità d'Italia alla disunità antifascista, per cui affronto tutti i problemi che riguardano l'unità d'Italia ai giorni nostri.
Sì, no, del resto le tue numerose pubblicazioni lo testimoniano già, quella su Danilo Dolci, quella sui fasci siciliani, quella su Peppino Impastato, ovviamente, di cui sei uno dei coetanei dell'epoca, ovviamente, eccetera.
No,
di cui...
coetanei non tanto, dico, perché lui era più piccolo di me.
Vabbè, ma insomma, l'hai potuto vivere, certo, insieme a lui quella giovane.
Abbiamo vissuto insieme le elezioni con Democrazia Proletaria nel 76.
Sì, sì.
Eravamo nella stessa lista.
Certo. No, ma appunto tu spazi un po' in tutto lo scibile di quello che è non solamente la storia, i progetti, addirittura le poesie, ma insomma non ti fermi mai da questo punto di vista.
Questo sì, è importante. Fino a quando resistere.
E poi nel Movimento per l'Acqua, di cui sei stato anche uno dei protagonisti siciliani per la vittoria del referendum, a che punto siamo oggi in Sicilia?
Ma a che punto siamo? Siamo, secondo me, al punto di partenza. Ecco perché io volevo... Come?
No, vai.
Ah, sì. Perché dico al punto di partenza? Perché tutte quelle lotte, dico, legate, dico, al problema, per esempio, dico, di dover cambiare indirizzo e passare dalla privatizzazione alla ripubblicizzazione dell'acqua, mi sa tanto, dico, che il sistema tutto questo, dico, lo ha recuperato, dico, in senso negativo, e ci ritroviamo al punto di partenza. Va bene. Ecco perché io ora volevo pubblicare un quaderno legato, dico, al problema di come leggere l'acqua nei cambiamenti climatici, va bene, e recuperare quelle lotte, dico, e quella partecipazione degli anni 60 e 70, dove tu sei stato anche uno dei protagonisti, quando allora si tiravano fuori i bollettini ciclostilati con la precisa volontà di colpire il problema della disastrosa politica del territorio e arrivare a una svolta alternativa, dove allora la catastrofe proprio naturale veniva usata e sfruttata come sinonimo di una produttività di spinta economica, mentre in realtà, dico, ci si ritrovava, dico, a dover favorire gli interessi, dico, dominanti. Ecco perché...
No, dicevo, Pino, ma le istituzioni sono sempre le solite, gattopardesche in Sicilia.
Gattopardesche, tant'è vero, per esempio, che quando, per esempio, ho organizzato, dico, il seminario qui per cercare, dico, di aggregare un po' una forza, dico, dal basso anche con il territorio, dico, qua nel bacino, dico, del Nocera, che sarebbe quello del Partinicese, che abbracciava 20 comuni, ho organizzato un seminario, dico, a Montalepre, va bene, e lì in quell'occasione ho fatto venire a Maurizio Montalto, è venuto, dico, Lucarelli pure, e con una testimonianza pure di Alex Zanotelli, e fu molto, ma molto partecipato, con buoni propositi. Poi ho riproposto un convegno a Partinico presso la cantina borbonica, cercando di coinvolgere i sindaci. Questi porcellini e porcelloni non si sono fatti sentire, ti devi figurare, dico, scusami se uso questa espressione, dico, perché le delusioni, dico, poi portano anche ad essere un pochettino volgari, dico, anche in questo senso, dico, per esempio, dico, il sindaco stesso di Partinico, che mi mise a disposizione la cantina borbonica, mi fece venire pure le signorine, dico, che offrivano il dolcino, ma nemmeno lui, per esempio, dico, è venuto, e ci siamo ritrovati io, Maurizio, dico, in pochi, dico, a dover, e gli altri sindaci, dico, del circondario non sono venuti, tranne uno di San Cipirrello, che si giustificò, ecco, per dirti, dico, che c'è tutta una politica che noi, quindi, in dialetto, diciamo, dico, che ne fanno muore il cufeto rugaibona. Non so se è l'espressione dialettale, dico.
No, devi tradurre perché.
Ecco, si fanno morire con la puzza del carbone.
Ho capito.
Quindi sotto questo aspetto dico, io voglio tornare nuovamente alla carica. Difatti pensavo di organizzare, dico, un nuovo convegno per cercare, dico, di informare, dico, la popolazione, perché la popolazione è disinformata di tutto quello che avviene, perché ormai il sistema inghiotte tutto, dico, non permette assolutamente, dico, di poter far arrivare la voce, dico, diretta, dico, del popolo, dico, che attualmente vuole la ripubblicizzazione dell'acqua, ma si ritrova impotente, fragile e debole nel dovere contrastare il sistema.
No, non solo Pino, ma ci ha messo il carico da 11 questo vate che si chiama Draghi, ovviamente, eccetera, che con sia il PNRR che impone a suo modo di vedere che tutto sia privato, sia col disegno di legge sulla concorrenza che vuole che sia obbligatoriamente privata l'acqua in tutte le condizioni, e si annuncia questa enorme business dell'acqua del sud, insomma, in qualche modo.
Ma attenzione, il problema, dico, perché il problema è legato al sistema. Il sistema, dico, vedi che parte da lontano, perché questo signor Drago, va bene, anche, dico, nel passato, quando era in prossimità di entrare, dico, a fare il presidente, dico, alla Banca Europea, mandò quella famosa lettera dove disse appunto che si doveva cambiare, dico, registro, e Brunetta gli ha dato, dico, pure manforte sotto questo aspetto, quando ai tempi, dico, del berlusconismo.
Sì.
Non so se te lo ricordi.
Come no, era il 2011.
Siamo, tipo, appunto in prossimità, quindi subito dopo, dico, il referendum ci fu, dico, questa precisazione, e ora ce lo ritroviamo come Presidente del Consiglio, dico, legato, dico, a un momento emergenziale, che proprio le emergenze fanno parte, dico, del sistema. E come diceva Vittorio Foa, quando là, che lo puoi vedere anche nella pubblicazione dell'Italia del 47, dove riporto quel suo meraviglioso intervento quando fu del convegno che fu organizzato qui a Palermo, dico, dal centro, dico, impastato con Umberto Santino, legato, dico, al trentennale della strage di Portella. Lui disse che lui ha fatto parte, dico, subito dopo, fatto parte, dico, della costituente, quindi ha scritto anche lui la carta costituzionale. Lui disse che c'era quella famosa linea dei due tempi: prima pensiamo alla ricostruzione e poi noi. Questa tecnica così perversa ce la ritroviamo ancora oggi.
Esatto.
Perché l'emergenza ti spinge a stare sempre a rimandare sempre nel futuro tutto quello che invece andrebbe programmato con un piano a media e lunga scadenza.
Sì, è sempre la politica dei due tempi, no? Anche di Togliattiana memoria. Togliatti ha preso in giro tutto il Partito Comunista dicendo, ovviamente, prima facciamo la democrazia, poi facciamo il socialismo. Nel frattempo si è perso per strada sia il socialismo che la democrazia.
Certo. E poi, fra l'altro, dico, ha fatto quell'altra porcata, dico, di dire siamo tutti in Napoli, e ha dato la possibilità ai burocrati di poter rientrare nei posti nevralgici, dico, per poter gestire, dico, e dare continuità anche al ventennio. Non a caso ci ritroviamo noi con una politica, dico, così perversa, dove le responsabilità maggiori sono quelle della sinistra, perché la destra, dico, la conosciamo, e abbiamo anche avuto, almeno dal basso, dico, la volontà proprio di doverla contrastare, dico, in maniera forte, dico, con le lotte, va bene?
Senti un attimo, quindi in Sicilia, comunque sia, come nel resto d'Italia, il referendum è stato tradito fino a questo momento dalle istituzioni.
Sì, dalle istituzioni.
E dalla vecchia gestione regionale di Crocetta fino a Musumeci non è cambiato nulla.
Assolutamente niente. Tant'è che il concetto è sempre lo stesso, dico, che poi, tra l'altro, io me lo porto, dico, con una semiologia che l'hai notato, dico, io metto, dico, il triangolo, dico, capovolto, per cercare di dare, dico, forza a quelle che io definisco le intelligenze dal basso. Va bene. Perché della politica, dico, quella reazionaria nel corso, dico, della storia, noi lo sappiamo, dico, a partire, dico, dall'antichità, dico, nel triangolo hanno trovato sempre quella struttura piramidale, dico, dove c'è l'occhio di Dio e dove ci sono l'occhio, c'è l'occhio, dico, dei papi, dove c'è l'occhio, dico, dei borghesi, dove c'è l'occhio del sistema, dico, che controlla il popolo, dico, lo domina come meglio vuole.
Pino, allora, grazie per questo anticipo, ovviamente, della situazione. La questione dell'acqua è una delle questioni principali. Abbiamo fatto di recente un'iniziativa a Napoli, perché Napoli, ovviamente, appena è arrivato il nuovo sindaco, si è ventilato che bisognava privatizzare quell'unica iniziativa importante che ha visto come primo direttore, appunto, l'amico Montalto, da questo punto di vista, poi giubilato da De Magistris. Quindi sono le contraddizioni cosiddette in seno al popolo. E quindi, però, avendo saputo l'ex ministro dell'università, oggi sindaco di Napoli, che voleva, aveva intenzione di privatizzare l'acqua, ci si è mossi subito, e due sabati fa siamo scesi a Napoli. È stata un'importante iniziativa, ovviamente, eccetera, che ha visto anche la partecipazione, appunto, dell'amico Lucarelli, ovviamente, eccetera. Si tratta di prendere in mano un po' la situazione e di portarla a compimento, che dici?
Sì, questo sì è importante, tant'è vero che su questo io ti invitavo, dico, per esempio, dico, come ti ho detto, ti avevo anticipato l'altra volta, siccome io tempo addietro, cioè io, sai, l'hai visto, dico, io difendo, dico, la tesi di dover lavorare scuola e territorio, perché quello che è importante, dico, è stare vicino ai giovani. Ma come si può stare vicino ai giovani, dico, qui nel territorio, se noi non abbiamo un rapporto, dico, diretto all'interno della scuola, dove lì c'è la fucina, dico, proprio della formazione, dove lì noi dovremmo, dico, lavorare, dico, di più. Tant'è vero che stavo preparando, dico, un quaderno, va bene, dove recuperare quel progetto, dico, che ti avevo detto l'altra volta, dico, che ho fatto nel 2000, il problema dell'acqua nell'Europa del terzo millennio, dove ho messo, dico, in rete una scuola qua di Palermo, il liceo Vittorio Emanuele, con Reggio Emilia e Rieti. Difatti ho contattato, dico, la compagna, dico, che era referente, dico, della rete delle scuole di Reggio Emilia, va bene, e mi ha mandato, dico, una lettera che vorrei, dico, pubblicare. E mi piacerebbe tantissimo che tu scrivessi qualcosa sul tuo impegno e sull'impegno anche, dico, perché te l'ho detto l'altra volta, di Dario Faccino, che è stato veramente eccezionale, è stato l'antisignano di quello che era la lotta, dico, sia per l'acqua, dico, che sul problema, per esempio, dico, delle energie, perché è tutto un sistema, dico, questo che va ricucito. E lo possiamo fare con i giovani, cioè, nel senso, all'interno della stessa scuola, e poi a rete tenerlo, dico, saldo, dico, con il territorio.
Senz'altro mi trovi disponibili, Pino. Nel frattempo ti saluto, ti abbraccio e ci sentiamo oltre.
Ci sentiamo telefonicamente, dico, va bene?
Okay. D'accordo. Ciao di nuovo, buona giornata.
Ciao, fatti bene, ciao.
Bene, abbiamo quindi utilizzato anche questa voce di vecchio giovanotto, ovviamente, eccetera, che non si ferma mai. Beati questi che hanno insegnato con il contributo tantissimo dei loro discenti, di tanti studenti diventati ormai uomini a tutti gli effetti, che continuano a dare molto ai vecchi professori, ovviamente, eccetera, e che si impegnano su quello che è il bene comune un po' dappertutto, soprattutto, appunto, in una Sicilia sempre maltrattata costantemente da qualsiasi ideologia provenga, ovviamente. Quindi noi vi salutiamo, almeno questa voce vi saluta.
Sì, finiamo anche la mattinata adesso, che sì, è mezzogiorno e mezza.
E vi ricorda che domani in tutta Italia c'è la giornata del No Draghi Day, ovviamente, capite bene, con una sfilza di no, 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 ma non perché siamo solo per il no, magari venisse fuori qualcosa di buono da parte di questi governi. Qui a Roma l'appuntamento è a Piazza della Repubblica a partire dalle 15:30, ci sarà un corteo, sapete, i cortei si stanno un po' vietando in tutta Italia con la scusa del Covid, no? Ci sono state le direttive della Lamorgese, che diceva che bisogna fare solo le manifestazioni statiche, riguardavano i Novax o i Notè, ma li vogliono applicare un po' a tutta la realtà sociale, eccetera. Abbiamo mantenuto il punto, domani ci sarà il corteo, che farà il corteo classico che arriva giù a Maria di Loreto, ovviamente, eccetera, e quindi per il centro storico che conoscete un po' da tutte le parti, ma ci saranno cortei un po' in tutta Italia. Dicevo, sono 32 le iniziative, in qualche misura statico, per lo più cortei di movimento, quindi sarà una giornata puntuale ancora quella di domani, che spero inauguri anche, oltre che gli scioperi che ci sono in corso. Avete sentito la preparazione dello sciopero in team, sapete che il giorno 10 c'è lo sciopero dentro la scuola con vari appuntamenti e via di seguito, ma ce ne sono veramente tanti che fanno quella massa critica che servirà per arrivare a un prossimo sciopero generale, estremamente generale, generalizzato, partecipato da tutti quanti. Arrivederci a domani.
Benissimo, le 12:36, allora finiamo qui per ora la mattinata di Radio Onda Rossa, un po' di musica e poi si ricomincia all'ora di pranzo con Niente da Vendere.